Buonasera professoressa Reiello, perché ci ha fatto una panoramica della vegetazione e anche della problematica del turismo in Spagna, non dimenticando certe pratiche dei nostri giorni più recenti, come quella che non è peraltro simpatica del balcone, che ha fatto già decedere a parecchi giovani di questa pratica che gli albergatori non sanno come controllare, come dimensionare. Grazie professoressa Reyes López. E ora la parola al professor Eugenio Llamastrompo dell'Università di Barcellona di Salamanca, che si parlerà dell'ordinamento spagnolo e classe.
Grazie professore Brunato. Come non ce l'ho il PowerPoint, parlerò da qui per sfuggire l'spirito della siesta mediterranea con il movimento. Ringrazio vivamente al professore Mezzasoma, al professore Calendieri, l'opportunità e l'onore di incontrarmi oggi tra i tanti amici e colleghi spagnoli, italiani, specialmente al professore Vittorio Rizzo e il mio amico il professore Luna Serrano. L'avvento del presente secolo ha coinciso con l'introduzione nel diritto spagnolo di una delle novità più evocate degli ultimi 30 o 40 anni, la quale, anche se non è strumento esclusivo del diritto dei consumatori, trova in esso la sua più chiara ed efficace espressione, il riferimento all'entrata in funzione delle cosiddette azioni collettive. Infatti, prima la legge del 13 aprile 1998, legge di condizioni generali della contrattazione, e successivamente la legge numero 1-2000, legge del enjuiciamiento civil, codice di procedura civile, hanno determinato la consacrazione nel nostro ordinamento spagnolo di una figura simile, presto vedremo in quale modo, alle class actions tipiche del diritto degli Stati Uniti, che con molto senso pratico e scarso rigore terminologico sono state definite in lingua spagnola come acciones de clase. In generale, le azioni collettive sono quelle che si esercitano per difendere non gli interessi particolari di un individuo, ma i cosiddetti interessi diffusi e gli interessi collettivi, i quali sono le due categorie che generalmente integrano la figura degli interessi superindividuali, rispetto ai quali ragioni giuridiche ed economiche rendono impraticabile l'esercizio di un'azione individuale. Essi presentano un nesso di unione che la dottrina nordamericana denomina commonality, ossia una identità dei presupposti. There are questions of law or fact common to the class. In altri termini, ricorrono questioni di diritto o di fatto comuni ai membri di una class che risultano essere più rilevanti rispetto alle circostanze particolari che sono invece singolarmente riferibili a ciascuno di essi. Dal punto di vista dottrinale è stata sempre confusa la distinzione tra una o l'altra specie di interessi superindividuali, gli interessi collettivi e gli interessi diffusi. Se ci riferiamo alla loro nozione legale, il codice di procedura spagnolo distingue perfettamente le due categorie utilizzando un criterio ragionevolmente pratico per riferimento all'estensione e alla determinazione del gruppo dei soggetti tutelati. Così si considerano interessi collettivi quelli del gruppo di pregiudicati da un fatto dannoso i cui componenti risultino perfettamente determinati o che siano facilmente determinabili, mentre gli interessi diffusi si identificano con quelli propri di una pluralità indeterminata o di difficile determinazione di soggetti danneggiati. In altri termini, alla luce della vigente legislazione, reputo che si debbano distinguere due classi di interessi superindividuali in funzione di un criterio, determinabilità dei membri del gruppo che non rappresenta nemmeno la conseguenza esterna ed apparente di una distinzione puramente concettuale. Vediamo. Nel caso di interessi collettivi, la determinazione o la facile determinabilità dei membri del gruppo deriva precisamente dalla qualità degli interessi individuali omogenei che si trovano alla base di diritti soggettivi individuali. Per questo potrebbero perfettamente tutelarsi individualmente, ma nel contempo risultato riferibile ad una pluralità più o meno numerosa di persone che formano un'entità collettiva. Al contrario, gli interessi diffusi sono riferibili al soggetto non come individuo, ma come membro di una collettività più o meno ampia, coincidente con il limite della generalità dei cittadini, dando così luogo ad una pluralità di situazioni giuridiche analoghe. In questo caso non viene leso alcun diritto soggettivo individuale o particolare, ma sono danneggiati determinati beni comuni. Per questo si afferma che l'interesse diffuso come tale non ha titolare, ma allo stesso tempo appartiene a tutti e a ciascuno dei membri del gruppo. Questa è la ragione per la quale esternamente i membri del gruppo risultano indeterminati o di difficile determinazione. Nell'ipotesi dei danni collettivi o diffusi, sono molteplici e di diversa natura gli ostacoli che rendono non percorribile l'esercizio di un'azione individuale. In questo senso è possibile menzionare impedimenti legati alla posizione che il soggetto riveste che determinano un importante squilibrio tra il danneggiato e l'autore del danno e che sono ricollegati a fattori di natura economica. Sono le cosiddette small claims, reclami di valore molto piccolo se si considerano individualmente e isolatamente, però molto numerose e per questo una volta riunite rivestono un'importanza economica rilevante. Economiche, dico, culturali, dovute a una carente educazione ed informazione dei cittadini danneggiati, psicologici o sociologici, che si traducono in timori legati al rischio di essere perdenti nella controversia o in inconvenienti inerenti a tutto il processo, inclusa la mancanza di fiducia nell'amministrazione della giustizia. Si possono presentare anche ostacoli giuridici. Al riguardo non si può trascurare la base borghese, liberale e pertanto individualista che è fondamento di tutta la nostra codificazione. Il diritto privato codificato è il diritto delle relazioni interindividuali, di un contraente di fronte ad un altro, dell'autore del danno di fronte alla persona danneggiata. Nel nostro codice, figlio dell'illuminismo e della concezione kantiana dell'uomo maggiore di età, che si comporta come essere autonomo, che pensa stesso e che agisce come persona moralmente libera, mai si sarebbe potuta immaginare l'introduzione di azioni instaurate da un soggetto a beneficio di altri, numerosi ed indeterminati, che nemmeno rappresenta e solo in via eccezionale nei casi di sostituzione processuale si ammette che chi fa valere un determinato interesse possa esercitare un diritto soggettivo altrui, come succede nell'azione surrogatoria e nell'esercizio dell'affittuario nei confronti del subaffittuario, eccetera. Nemmeno quel diritto codificato avrebbe potuto pensare a collettività, gruppi o interessi diffusi di persone indeterminate. Il diritto civile attuale, a differenza di quello introdotto con la codificazione, non è più un ordinamento puro dei singoli, incentrato sull'interesse individuale, opposto al diritto pubblico. Al contrario, lo Stato sociale impone un diritto civile sensibile agli interessi generali e collettivi, la cui protezione deve rappresentare un principio attivo di ogni relazione giuridica. In proposito, nonostante nella dottrina, nel decennio a partire dal 1970, si inizia a parlare di tali interessi diffusi o collettivi e alcune leggi settoriali contemplino un'anticipazione di certe azioni collettive. È certo che è sempre mancato nel nostro ordinamento uno strumento processuale ad hoc che permettesse di dare ingresso a questo nuovo ed importante volto del diritto privato, il suo carattere sociale e collettivo. La menzionata non praticabilità dell'azione individuale tradizionale rende necessaria l'introduzione di azioni giudiziali straordinarie che costituiscono uno strumento giuridico ad hoc di fronte ai danni collettivi e diffusi, tanto in ambito contrattuale quanto in quello extracontrattuale, e che si caratterizzano per due elementi fondamentali. Primo, l'ampliamento della legittimazione attiva attribuita a determinati enti, corporazioni o associazioni che rappresentano, non si tratta in realtà di rappresentanza in senso tecnico giuridico, rappresentano tali interessi collettivi o diffusi e li difendono in giudizio. E secondo, l'estensione degli effetti della cosa giudicata per ampliare l'efficacia della sentenza a tutti i soggetti e a tutte le situazioni che in modo determinato o determinabile rientrano nella categoria degli interessi oggetto del giudizio senza che sia necessario al fine essere stati parte dello stesso processo. Nel diritto comparato è obbligato il riferimento alle class actions del diritto norteamericano, simile a quelle create dalle corti in equity in Inghilterra, le quali costituiscono un chiaro precedente di tutta la dottrina delle azioni collettive, anche se la nostra regolamentazione contiene importanti differenze rispetto ad esse, che dipendono dalla diversità dei sistemi giuridici. Attualmente le class actions sono regolate dalla Federal Rules of Civil Procedure del 1988, modificata nel 1966, ove sono stati ridefiniti le requisiti nei seguenti termini. Primo, numerosity. The class is so numerous that joinder of all members is impracticable. Secondo, commonality. There are questions of law or fact common to the class, che si è solti tradurre come identità dei presupposti. In terzo luogo, typicality. The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class. En cuarto luogo, adequacy of representation. The representative parties will fairly and adequately protect the interest of the class. Cosa succede in Spagna? Malgrado l'inevitabile similitudine concettuale, non si può affermare in Spagna in modo assoluto che il requisito delle class actions statunitensi siano trasferibili integralmente nel nostro ordinamento. Vediamo i nostri requisiti. Primo, deve avere un danno collettivo o diffuso. Tra i requisiti che il diritto spagnolo stabilisce per un'azione collettiva contro il danno occorre, in primo luogo, rilevare che essa può essere esercitata solo quando si può parlare di un pregiudizio di carattere collettivo o di natura diffusa. Deve pertanto potersi configurare un gruppo, una classe di pregiudicati, e ciò richiede a sua volta il ricorso di determinati presupposti. 3. Unità del fatto danoso, pluralità dei danneggiati e lesione di interessi collettivi o diffusi. Unità del fatto danoso, tanto il comma 2 come il comma 3 dell'articolo 11 del codice di procedura civile richiedono come presupposti di fatto di partenza per ogni azione collettiva l'esistenza di un fatto danoso. Detto questo, va a precisare che tuttavia questa unità del fatto danoso non più interpretarsi come una semplice traslazione nel diritto spagnolo del requisito della commonality. Dalla formulazione dell'articolo 11 si può ricavare che l'azione collettiva richiede, senza dubbio, che l'origine del danno sia unica con riguardo ai vari danneggiati, ma in assoluto non postula in modo esplicito anche un'identità dei fattori costitutivi, né è previsto alcun meccanismo processuale per la sua valutazione. Anche pluralità di danneggiati, risulta evidente che l'esercizio in forma collettiva di una richiesta di risarcimento di danni necessariamente deve trarre origine da un danno che colpisce una pluralità di persone. Questo carattere plurale consente in modo specifico di parlare di un danno collettivo o diffuso e rappresenta la premessa fondamentale per ogni azione collettiva. Tuttavia, a differenza di quanto accade nel diritto comparato, nell'ordinamento spagnolo non sembra si possa sostenere la necessità di ulteriori requisiti relativamente al numero dei danneggiati. Basta il carattere plurale di costoro. Infatti, già abbiamo visto come negli Stati Uniti le class actions sono sottoposte al criterio della numerosity, che esige un elevato numero dei membri della class e che rende estremamente difficile, se non impossibile, una loro partecipazione individuale al processo. In terzo luogo, lesione di interessi collettivi e diffusi. Come abbiamo detto, coloro che entrano a far parte del gruppo di danneggiati devono essere uniti da un interesse superindividuale, nel senso spiegato in precedenza, e per questo deve risultare una delle due categorie già tipizzate di tali interessi. Ognuna di queste poi darà luogo ad un'azione diversa. Si avrà l'azione di un interesse collettivo quando il danno lede diritti soggettivi, singoli ed individuali, omogenei rispetto a tutti i membri del gruppo. Ciò avrà come conseguenza che i membri del gruppo risulteranno determinati, tutti i passeggeri di un aereo, o facilmente determinabili, tutti gli utenti di un'autostrada a pagamento che entrarono nella stessa tra le ore 19 e le ore 23. Per fare un esempio concreto, veramente successo nella giurisprudenza spagnola. O gli spettatori ad un avvenimento sportivo previo pagamento dell'ingresso. Diversamente, si avrà lesione di un interesse diffuso qualora il danno leda i membri del gruppo considerati non come individui, ma come elementi di una collettività più o meno ampia, come beneficiari di determinati beni comuni, di modo che mai potrebbero arrogarsi una legittimazione processuale individuale, o potrebbero far valere tale interesse, o il diritto al risarcimento dello stesso qualora risulti lesionato, solo mediante un'azione collettiva. Questa circostanza fa sì che i membri del gruppo risultano indeterminati, come quelli danneggiati dall'inquinamento marino provocato dall'affondamento della Prestige, o di difficile determinazione, come succederebbe nel caso di spettatore di una affollata manifestazione di strada o di un concerto gratuito organizzato dal comune in una piazza pubblica. In secondo luogo, danno collettivo, abbiamo detto, primo requisito. Secondo luogo, si precisa nell'ordinamento spagnolo la condizione dei consumatori per i danneggiati. La disposizione chiara per l'affermazione delle azioni collettive in Spagna, come abbiamo detto, l'articolo 11, in base alla sua formulazione occorre rilevare come requisito legale in tali azioni sia che i danneggiati dal danno collettivo o diffuso rivestano la qualità di consumatori o utenti. Tale considerazione, fondate sulla legge, suscitano alcune considerazioni. Con riguardo alla questione relativa al contenuto di questo requisito, dobbiamo riferirci alla nozione di consumatore prevista dalla legislazione generale, ne ha parlato la mia collega. Come è noto, il legislatore spagnolo ha optato con una nozione concreta basata su un criterio soggettivo, che ruota fondamentalmente intorno all'espressione destinatario finale, che acquista beni o servizi per un uso personale, familiare o domestico, e non si riferisce invece alla figura del cliente, che ingloberebbe tutti coloro che contrattano con un imprenditore per acquistare beni o servizi indipendentemente dalla loro destinazione. A ciò si deve aggiungere che il riconoscimento di un'operatività rigorosa della regola che impone la condizione del consumatore tra i membri del gruppo renderà necessario svolgere nel processo del quale si instaura l'azione collettiva una quantità di prove e indagini relative al ricorso di tale qualità in ciascuno dei membri. Qui, nel caso in cui alcuni membri risultano indeterminate o di difficile determinazione, come valutare o argomentare almeno che tutti loro riuniscono la condizione di consumatori? Come distinguere tra gli utenti di un'autostrada, continuando nell'esempio concreto di un'azione già instaurata nel nostro paese, tra chi va in vacanza con la sua famiglia con un furgone o tra chi utilizza il camion di proprietà di un'impresa di trasporti? In conclusione, logicamente, un'applicazione formalista del requisito imposto letteralmente dal codice di procedura condurrebbe a delle conseguenze assurde. Per questa ragione, e concordantemente con parte, piccola parte della dottrina, apertamente appare opportuno un'interpretazione ampiamente flessibile di tale presupposto legale. Non è possibile, infatti, applicarlo in modo differente né attribuire al giudice l'obbligo di indagare caso per caso il ricorso dei requisiti legali con riguardo ai soggetti che, per definizione, risultano indeterminate o di difficile determinazione, specialmente nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Terzo luogo, si è richiesta la legittimazione attiva. La determinazione della legittimazione attiva costituisce uno dei problemi fondamentali delle azioni collettive. È necessario garantire che chi effettivamente esercita l'azione di gruppo incarni veramente o rappresenti, non nel senso tecnico o giuridico dell'espressione, questi interessi collettivi o diffusi che si trovano alla base della stessa. Il problema fondamentale risiede nel fatto che per la dogmatica processuale tradizionalmente la legittimazione è stata sempre concepita a partire dalla prospettiva del diritto soggettivo. E per dare ingresso alla tutela giudiziale degli interessi collettivi e soprattutto diffusi, si è superata tale impostazione, aprendo il passo ad un'idea di legittimazione più ampia che permetta di includere, accanto ai diritti soggettivi, gli interessi legittimi che menziona, per certo, l'articolo 24 della Costituzione spagnola. Occorre preventivamente svolgere due precisioni ulteriori, non per questo meno importanti. La prima è che il legame tra i soggetti e gli enti legittimati attivamente all'esercizio delle azioni collettive contro i danni risulta tassativo mediante l'enumerazione di una lista chiusa con carattere di numerus clausus, senza che possa ammettersi alcuna possibilità di un'applicazione più ampia per analogia o interpretazione estensiva. La seconda osservazione è che tale legame di legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione collettiva non riserva alcun tipo di prelazione o gerarchia. Distingo adesso tra le azioni contro danno collettivo e l'azione contro il danno diffuso. La legittimazione per esperire l'azione contro danno collettivi, i danneggiati sono un gruppo di consumatori utenti i cui componenti sono perfettamente determinati o sono facilmente determinabili, si attribuisce la legittimazione prima all'associazione di consumatori ed utenti, data la necessità che ricorra la qualità di consumatore e utente per i membri del gruppo dei danneggiati, la legittimazione di tali associazioni appare coerente e ragionevole. Questa legittimazione merita alcune osservazioni importanti. Va rilevato che quando l'articolo 11, con riguardo ai danni collettivi, legittima le associazioni dei consumatori, non esige il carattere esponenziale della rappresentatività delle stesse, a differenza di quanto, come vedremo, succede nelle azioni contro i danni diffusi. Inoltre, perché possa ammettersi questa legittimazione generica delle associazioni dei consumatori, è necessario che almeno uno dei suoi membri ostenti la condizione di danneggiato, determinato o facilmente determinabile. Circostanza questa che deve essere allegata e provata all'INE, poiché costituisce la base della sua legittimazione attiva. Tuttavia, una volta adempiuto tale requisito formale, L'azione instaurata dalla selezione andrà a beneficio tanto di danneggiati che siano membri della stessa, quanto di coloro che non lo sono, e affinché ciò accada non è necessario che essa sia composta dalla maggioranza dei soggetti lessi, come invece succede nel caso in cui questi formano direttamente il gruppo, in base a quanto vedremo in seguito. Le associazioni dei consumatori, secondo luogo, gli enti legalmente costituiti che hanno per oggetto la difesa e protezione dei consumatori ed utenti. In questo caso dei danni collettivi con soggetto determinati, accanto alle associazioni e ai gruppi dei danneggiati, la disposizione legittima altri enti non esenti da un certo mistero per loro configurazione legale, con riguardo al quale occorre effettuare alcune segnalazioni. Essi devono essere costituiti legalmente, e questo significa necessariamente che gli stessi devono possedere la personalità giuridica. Ciò certamente potrà derivarsi dalla loro condizione di cooperative dei consumatori ed utenti, o forse costituite di conformità alla legge organica regolatrice del diritto delle associazioni. In terzo luogo, gli stessi gruppi formati dalla maggioranza dei danneggiati. In queste azioni è possibile la legittimazione di un gruppo senza personalità giuridica costituito dalla maggioranza dei pregiudicati. Questo comporterebbe in modo chiaro una grave irregolarità rispetto alle regole generali del nostro ordinamento giuridico, se non fosse che lo stesso codice di procedura conferisce a tale gruppo la capacità processuale o quella ad essere parte. Questa fattispecie risulta di enorme interesse e rappresenta una delle maggiori novità in materia di azione collettiva, avvicinandole significativamente alle class actions nordamericane, posto che il gruppo configura realmente una classe. Ma è conveniente riconoscere come anche questa ipotesi riservi non poche difficoltà e problemi che brevemente resumiranno più avanti. Legittimazione contro i danni diffusi. Quando i danneggiati da un fatto dannoso sono una pluralità dei consumatori indeterminata o di difficile determinazione, l'articolo 11 permette instaurare un'azione collettiva esclusivamente a un'associazione di consumatori ed utenti che in modo conforme alla legge sia rappresentativa. Nel caso delle azioni collettive contro i danni diffusi si esclude pertanto ogni forma di legittimazione per gli enti costituiti legalmente ad hoc, per i gruppi di danneggiati e per le associazioni di consumatori che non possiedono il requisito della rappresentatività. Così il legislatore stabilisce la speciale natura dei danni diffusi che abbiamo in precedenza sottolineato, obbliga a restringere enormemente il circolo dei legittimati a chiedere il risarcimento. Ciò che importa in questa sede non è la presenza più o meno immediata della maggioranza degli interessati, perché con riguardo a questo tipo di danni si può semplicemente affermare che tutti siamo danneggiati. Di conseguenza è necessaria una adeguata rappresentatività per colui che incarna questi interessi, che anche se non sono generali si avvicinano molto ad essi. Richiama l'attenzione il fatto che la disposizione allude a un concetto di rappresentatività che sia conforme alla legge, quando è certo che non esiste alcuna norma legale che dà un contenuto alla stessa. Inoltre, la nozione di rappresentatività non può neppure considerarsi un concetto giuridico indeterminato, né assolutamente estraneo al nostro ordinamento giuridico. Così, nel diritto sindicale, la figura del sindicato più rappresentativo è un'istituzione consolidata. C'è un Real Decreto, nel 1990, sul diritto di rappresentazione, consultazione e partecipazione dei consumatori ed utenti mediante le loro associazioni, stabilisce determinati criteri per concedere la rappresentanza alle associazioni nel Consiglio dei consumatori e utenti. In base a questo e al senso comune, sembra accettabile un controllo della rappresentatività che valuti il radicamento della situazione nel territorio dove si sono manifestati gli effetti del danno diffuso, il numero dei suoi associati, l'intensità della sua attività allo scopo di promuovere le finalità statutarie, eccetera. Per ultimo, c'è un requisito di pubblicità chiamata in causa intervento e opt-out dei aliati, con l'evidente finalità che l'azione collettiva raggiunga, tanto nel suo svolgimento processuale quanto nelle sue conseguenze, il maggior numero di interessi che risultano collegati ad uno stesso fatto dannoso, l'articolo 15 del codice di procedura prevede un sistema di pubblicità e comunicazioni dei ricorsi collettivi e del coinvolgimento dei possibili interessati. Si tratta senza dubbi di favorire l'intervento nel processo di individui che compongono la classe. Per la tranquillità del professore Luna, in 2 o 3 ore più pubblicità. Come regola generale applicabile a tutti i processi nei quali si esercita un'azione collettiva, l'articolo 15 impone di pubblicare la presentazione del ricorso con mezzi di comunicazione aventi una diffusione nell'ambito territoriale in cui si è manifestato il fatto. E dopo, come regola generale, si prevede la facoltà per qualunque consumatore o utente di intervenire nei processi instaurati dagli enti legalmente riconosciuti per la difesa dei loro interessi. Si tratta di una norma generale che permette l'intervento adesivo nel processo di soggetti originariamente non attori né convenuti, conosciuta dottrinalmente come opt-in, e che facilita i pregiudicati dal fatto dannoso oggetto dell'azione collettiva a far valere le proprie pretese individuali nell'ambito dello stesso procedimento, sulle quali necessariamente dovrà pronunciarsi addizionalmente la sentenza in base al articolo 221. Opt-out è molto significativo e costituisce una peculiarità molto importante del nostro sistema di azioni collettive contro i danni, che non prevede legalmente alcun meccanismo di opt-out, la previsione di un procedimento mediante il quale uno dei danneggiati dal fatto dannoso con riguardo al quale si è avviata un'azione collettiva evita volontariamente gli effetti di essa, o perché si riserva di esercitare una propria azione individuale, o perché non viene coinvolto dagli effetti della sentenza. Non si può negare che nel nostro sistema di azioni di classe una sentenza possa produrre gli effetti della cosa giudicata ultra partes, ovvero a favore o contro i membri di una classe rappresentata nel processo. Vi sono delle ipotesi in cui si ha un sistema di res giudicata ultra partes in utilibus, ossia secundum eventum litis, e cioè limitatamente al caso della sentenza che accoglie o respinge la domanda. Tuttavia, questo modello, che è stato adottato anche in altri ordinamenti, non è quello seguito dal nostro codice di procedura, quando estende soggettivamente la cosa giudicata materiale ai soggetti non litiganti titolari di diritti che giustificano la legittimazione delle parti in modo conforme a quanto previsto nell'articolo 1. Questo pone in una posizione negativa coloro che sono danneggiati e per questo titolari del diritto ad ottenere un risarcimento, che non sono stati parte nel processo, qualora la sentenza rietti la domanda risulterebbero danneggiati i loro diritti fondamentali ad una tutela giudiziale effettiva prevista dall'articolo 24 della Costituzione. Un problema strettamente collegato a quello precedente è quello che deriva dalla mancanza della previsione di un sistema adottato che permetta a coloro che sono danneggiati che non considerando essere coinvolti dal risultato dell'azione collettiva perché vi rinunciano o intendono escludersi volontariamente mediante un'espressa dichiarazione di volontà. Di fatto, la mancanza di un meccanismo di opt-out ha portato anche a sollevare una questione di legittimità costituzionale del sistema delle azioni di classe nel codice di procedura spagnolo, nella parte in cui prevede un effetto ultra partes della pronuncia che non si limita ai casi della sentenza estimatoria in utilibus. Per finire, voglio fare pubblico il mio sentito ricordo al mio fratello professor Manuel de Motes, con cui siamo stati insieme l'ultima volta che sono stato a Terni. Vi ringrazio l'attenzione.
Ringraziamo al professor Lamas.